KC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Bambini, ed eccoci di nuovo insieme con un'altra puntata del Mahabharata. Oggi penso che riuscirò a raccontarvi due giorni di battaglia, non uno solo, l'ottavo e il nono giorno di battaglia, perché nel decimo giorno, come abbiamo già visto altre volte all'inizio, quando ho cominciato a spiegare come si sarebbero svolti questi 18 giorni, avviene che Bhishma è costretto a lasciare il campo di battaglia, quindi è una nuova serie che si apre, un nuovo comandante entra e la situazione cambia un po', quindi lasceremo più spazio per questi giorni, e questi due ultimi giorni invece sono significativi per arrivare al decimo. Alla fine del settimo giorno di battaglia, Bhishma aveva deciso che l'ottavo giorno sarebbe iniziato con una formazione particolare, e questa formazione dell'esercito nell'ottavo giorno è una formazione a forma di tartaruga, si chiama Kurma Vyuha. Bhishma pensa che è la migliore, e allo stesso modo Dhrishtadyumna, immediatamente, dietro richiesta precisa di Yudhishthira, cerca di organizzare una formazione adatta per contrapporsi a questa formazione a forma di tartaruga. La soluzione migliore, secondo Dhrishtadyumna e Yudhishthira, è avere una formazione che ha più o meno la forma di un forcone a tre punte. Alla testa di una di queste due punte del forcone esterne c'è Bhima e all'altra Satyaki, mentre alla terza, quella centrale, punta del forcone, sta Yudhishthira. Naturalmente, purtroppo, noi non abbiamo molti libri o testi che ci permettono di capire realmente che cosa significa tutto questo. Quando noi sappiamo che i Kurus sono disposti in una formazione a tartaruga, a fiore di loto, oppure a forcone, o ci sono tantissime altre formazioni, non abbiamo un'idea precisa di che cosa significa e di come un uomo poteva costruirsi, vi ricordate Arjuna, costruirsi attorno con le frecce una difesa che lo seguiva e che impediva agli altri di raggiungerlo. Come potevano in qualche modo intercettare i proiettili nell'aria, o come, non lo so, potevano arrivare molto lontano con le armi, o come avevano organizzato di prendere i feriti e portarli fuori dal campo. Non ci sono notizie precise, perché in realtà a quei tempi questo apparteneva alla tradizione degli Kshatriya e veniva tramandato oralmente da padre in figlio o da maestro a discepolo. Quindi in realtà noi ci dobbiamo accontentare di queste informazioni vaghe e possiamo semplicemente realizzare che la loro scienza militare, anche se è molto difficile da capire per noi, come può essere difficile anche andare a vedere la battaglia del generale Nelson, che non è avvenuta in tempi così lontani, presenta però degli aspetti molto insoliti, perché in realtà in una civiltà così antica, più antica di tutta la nostra storia, sembra impossibile si fosse in grado di costruire delle armi così precise, o delle difese così precise e così difficili, no? Perché da capire in realtà. Quindi l'unica cosa che noi riusciamo a concludere è che la loro scienza nell'uso delle armi era molto evoluta, e lo si vedrà anche andando avanti nel momento in cui Asvattama, il figlio di Drona, lancia un'arma speciale che si muove su un mantra che si chiama Brahmastra, che è in grado di uccidere un feto all'interno della pancia della madre senza uccidere la madre. Quindi pensate quanto deve essere sottile quest'arma, che riesce a passare all'interno della materia attraverso le cellule della materia umana senza ferire, però poi con l'intenzione di distruggere e ferire all'interno del corpo. Quindi se andiamo a cercare delle soluzioni materiali e pratiche avremo delle difficoltà a trarre le nostre conclusioni, ma se ci faremo aiutare dalla filosofia e dalle informazioni che abbiamo ricevuto attraverso gli Shastra, dalle parole di Krishna, dalle parole di Arjuna, dalle parole dei grandi saggi, realizzeremo che una filosofia così sottile e così evoluta poteva arrivare solo da una persona che aveva la conoscenza assoluta. E chi poteva avere la conoscenza assoluta se non Krishna in persona? In questo modo sarà facile accettare anche quello che non possiamo capire e realizzare, che sono cose del tutto marginali, perché appartengono al piano della materia. E in realtà non si può inventare questa storia. Nessuno è in grado di inventare una filosofia che risponde a tutte le domande dell'esistenza. Scienziati, filosofi, per molti anni stanno cercando di dare queste risposte e difficilmente sono riusciti a dare anche risposte minimamente credibili. Le uniche risposte credibili, noi che abbiamo la fortuna di conoscere questi libri, li possiamo vedere quando c'è una coincidenza tra quello che la scienza e la filosofia dice con le informazioni che abbiamo ricevuto da questa antica letteratura vedica, che appartiene a questo tempo così lontano che è 5.000 anni fa. Comunque, tornando avanti alla battaglia, siamo arrivati all'ottavo giorno, vediamo che proprio in questa giornata Bhima riesce a uccidere altri 8 dei figli di Duryodhana. Abbiamo visto che sono 100, ormai li ha uccisi quasi tutti, e la situazione è piuttosto pesante perché Duryodhana ogni giorno ha sempre più la netta sensazione che per Bhima è arrivato il momento della vendetta e che prima o poi, se non è oggi, sarà domani, tutti loro saranno sterminati. Ma malgrado la grande vittoria di Bhima nell'uccidere i figli di Dhritarashtra, la giornata scorre favorevolmente per i Pandava, in quanto Arjuna in quella giornata deve subire una grave prova, un grave dolore. In quanto suo figlio, che gli era molto caro e che si chiamava Airavan, fu ucciso in quella giornata. Il figlio di Arjuna, Airavan, era nato da una moglie di Arjuna che era Naga, apparteneva a questa famiglia di Naga, serpenti. Ed era venuto per unirsi al padre e alle forze dei Pandava durante la battaglia di Kurukshetra. E in quella giornata Duryodhana aveva mandato contro di lui un suo amico che si chiamava Lambasa e che era un Rakshasa. Secondo Duryodhana, a Lambasa, che era un Rakshasa, sarebbe stato il miglior guerriero da opporre a un guerriero Naga che era estremamente potente venendo da questa famiglia. Abbiamo già visto che Lambasa aveva combattuto il giorno prima contro Satyaki e in un primo momento sembrava avesse avuto la meglio su Satyaki, ma in un secondo momento si era dovuto ritirare. Oggi Lambasa invece ha la meglio su Airavan. La battaglia tra i due è molto violenta, molto cruenta, ma alla fine Airavan viene ucciso da Lambasa. Quando Arjuna venne a sapere che Iravan era stato ucciso, egli fu preso da un grande dolore e completamente scoraggiato, depresso, egli si rivolse a Vasudeva, Krishna, con queste parole. Vidura ci aveva detto che ci sarebbe stato un grandissimo dolore insopportabile durante questa guerra per entrambe le parti, cioè non solo noi avremmo sofferto o solo i Kuru, ma entrambi noi avremmo subito gravi perdite, queste perdite ci avrebbero causato grave dolore. Ma qual è la ragione che ci spinge a vivere una tale distruzione gli uni sugli altri, oggi come oggi? Perché continuiamo a ucciderci in questo modo? Forse che vogliamo ottenere la prosperità? Dopo tutto questo sterminio, sangue, dolori, eccidi, uccisioni, quale gioia potremo trovare alla fine? O Madhusudana, dice di nuovo Arjuna, e Madhusudana è uno dei nomi di Krishna. Ora io posso capire le parole di Yudhisthira, che è in grado di vedere molto lontano. Sono in grado di capire perché Yudhisthira abbia detto a Duryodhana che si sarebbe accontentato di solo 5 piccoli villaggi sui quali regnare, lasciando ogni altra cosa a lui, in cambio della pace. Yudhisthira non voleva assolutamente combattere, sapeva che questa sarebbe stata la nostra sorte e non voleva, per un desiderio di ottenere qualcosa per sé, portare alla rovina tutta la popolazione. Ma Duryodhana, nella sua ostinata follia, rifiutò persino di darci 5 piccoli villaggi. Ed ora gravi peccati sono stati commessi da entrambe le parti perché noi non potevamo accettare questa decisione di Duryodhana. Ma io non ho nessun desiderio di combattere, non voglio questa guerra. Continuo a combattere soltanto perché non voglio che gli altri pensino che io sono un codardo e che l'ingiustizia trionfi. Quando io vedo i corpi dei guerrieri morti sdraiati sul campo di battaglia, il mio cuore si riempie di un'insopportabile angoscia. Quanto malvagi noi siamo per riuscire a compiere attività così peccaminose ogni giorno. Vedendo Airavan, il figlio di Arjuna, ucciso in questo modo, Ghatotkacha fu preso da un grande desiderio di vendetta e lanciò un urlo così potente, un urlo di guerra tipico, che fece stordire e tremare tutta l'intera assemblea di soldati che stavano sul campo di battaglia. E così Ghatotkacha, con tutta la sua divisione di soldati, si lanciò furiosamente e con ferocia contro l'armata dei Kuru. E così grande era la distruzione che egli provocò in molti punti dell'esercito dei Kuru, che ruppe più volte e in più punti varie divisioni. Vedendo lo strapotere di Ghatotkacha e l'impossibilità da parte della sua armata di fermare il suo strapotere, Duryodhana personalmente guidò un attacco contro il figlio di Bhima, Ghatotkacha. E anche il re Vanga si unì a Duryodhana con i suoi elefanti. Duryodhana si comportò con molto coraggio nell'ottavo giorno di battaglia e uccise un gran numero di guerrieri che stavano nell'esercito di Ghatotkacha. Ma Ghatotkacha lanciò un giavellotto che stava per colpire a morte Duryodhana. Salvezza per Duryodhana venne semplicemente da un intervento di Vanga, un intervento pronto con i suoi elefanti. Lanciando gli elefanti davanti a Duryodhana, che stava per essere colpito a morte, Vanga impedì la morte di Duryodhana e fece in modo che il giavellotto colpisse la bestia, che cadde al suolo morta, e Duryodhana fosse salvo. Bhishma, molto preoccupato per la salute di Duryodhana, mandò un largo esercito contro Drona, sotto il comando di Drona, per aiutare il principe dei Kuru. Molti altri guerrieri anziani stavano in questo esercito oltre a Drona, e questo esercito così potente attaccò Ghatotkacha. Così questo attacco e questa battaglia divenne cruenta e tumultuosa, e presto Yudhishthira cominciò a temere per la salvezza di Ghatotkacha e mandò Bhima in suo aiuto. La battaglia andò avanti dura e cruente fino al tramonto, e in quel giorno i 16 fratelli di Duryodhana morirono durante la battaglia. E così è arrivato il tramonto, l'ottavo giorno è terminato, e all'inizio del nono giorno Duryodhana, scoraggiato, profondamente addolorato, va da Bhima a lamentarsi. Questa ormai è una situazione che si ripete costantemente durante tutta la battaglia di Kurukshetra. Come sempre, Duryodhana non è nemmeno molto gentile nel ringraziare il Signore per l'aiuto che sta ricevendo da lui. Anzi, addirittura va da lui e si lamenta anche esprime anche i suoi sentimenti piuttosto amari, anche di disappunto verso le azioni e l'attitudine del Signore Bhishma durante la guerra. Usa parole dure, usa parole taglienti per esprimere la sua insoddisfazione, no? Cioè dice che Bhishma, come sempre, non si comporta bene, non sta mettendo tutte le sue forze, non è possibile che la guerra vada avanti così, non è possibile che loro, che sono così naturalmente più forti e più valorosi, riescano a essere sconfitti regolarmente ogni giorno. Ma anche questa volta Bhishma lo calma con parole dolci e non si arrabbia granché, è molto paziente con lui. E con tristezza dice: come il ghi nel fuoco del sacrificio, io sto offrendo la mia vita a te. E tu continui a mortificarmi, malgrado io stia facendo del mio meglio, il massimo che posso, per te. Tu parli come un uomo che non riesce a capire e a conoscere che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. Si dice che quando un uomo è vicino alla morte, gli appaia un albero e gli sembri d'oro. Tu vedi cose di questo genere ora, cose che non sono reali. La tua visione è annebbiata, è nuvolosa. La cosa migliore per te sarebbe smettere di combattere, adesso che puoi ancora farlo. Questo è anche il sentiero giusto, è il tuo dovere. Tu sai che io non posso combattere con Shikandini, perché io non posso e non voglio alzare la mia mano contro una donna. Tu sai anche che io non posso con le mie mani uccidere i Pandava, perché la mia mente si rivolta contro un gesto come questo. Ma eccetto queste due cose che ti ho detto sin dall'inizio mai avrei potuto compiere per te, io sto usando tutte le mie forze per combattere tutti i guerrieri che ti si oppongono. Non ci si guadagna niente, dice Bhishma, nel perdere coraggio. Combatti con onore, come dovrebbe uno kshatriya, qualsiasi siano gli eventi che ti si presenteranno. E dicendo queste parole a Duryodhana, egli cercò di sollevargli il morale e di incoraggiarlo con parole sagge e piene d'affetto. Dopodiché cercò di incoraggiare l'esercito e di organizzarlo per la battaglia di quel giorno. Era il nono giorno di battaglia. Duryodhana, rincuorato dalle parole di Bhishma, si recò da Dushasana, che era suo fratello, e gli disse: «Fratello, oggi sono molto tranquillo perché mi sento sicuro che Bhishma combatterà dalla nostra parte con tutta la sua potenza». Quindi cerca anche tu di usare tutta la tua forza in questo giorno di battaglia. Bhishma ha detto che non combatterà soltanto contro Shikandini e non userà contro di lui, lei, praticamente le sue armi. Quindi noi dobbiamo fare in modo che egli non sia esposto agli attacchi di Shikandini, perché come tu sai, anche un cane selvaggio può uccidere un leone se lo attacca dal di dietro di nascosto. E così cominciò il nono giorno di battaglia, con un attacco furioso tra Abhimanyu e Alambasa. Abbiamo visto che Alambasa era questo guerriero rakshasa che stava dalla parte dei Kuru, e Abhimanyu in quel giorno dimostrò il suo grande valore, che, come abbiamo già visto anche altre volte, non era minore di quello dell'illustre suo padre Arjuna. E Alambasa dovette correre a piedi per lunghi tratti per salvarsi dagli attacchi di Abhimanyu. Durante il nono giorno poi ci fu anche un attacco, un combattimento tra Satyaki e Asvattama e un altro combattimento tra Drona e Arjuna. Dopodiché tutti i Pandava insieme attaccarono Bhishma e Duryodhana mandò Dushasana per aiutare il vecchio guerriero. Bhishma quel giorno era particolarmente potente, furiosamente arrabbiato, spinto dalle parole di Duryodhana, quelle che aveva sentito nella mattina, per cui colpì i Pandava in maniera molto molto forte e cruente. Le forze dei Pandava erano demoralizzate, continuavano a essere spinte avanti e indietro, senza possibilità di fare niente durante tutta la battaglia. Krishna più volte aveva dovuto incoraggiare Arjuna ricordandogli che durante l'esilio nella foresta essi avevano più volte desiderato questo giorno del confronto, e adesso che era arrivato il momento dovevano assolutamente non perdere l'occasione, attaccare e distruggere Bhishma. Arjuna però ripete a Krishna che preferirebbe l'esilio piuttosto che uccidere Bhishma. Lo farà per dovere. Ma Bhishma quel giorno è così forte e potente che i Pandava e Arjuna stesso non possono niente contro di lui, tant'è vero che Krishna è costretto a scendere dal suo carro per difendere Arjuna. La battaglia di Kurukshetra si svolse in accordo ai principi dell'arte militare, ma allo stesso tempo in uno spirito cavalleresco, come di due amici che lottano tra di loro. Nel corso della battaglia abbiamo visto anche che Duryodhana giunse a criticare Bhishma Deva, accusandolo di esitare a uccidere Arjuna a causa dell'affetto paterno che provava verso di lui, non solo una volta, ma diverse volte, l'ultima volta giusto nella mattina del nono giorno. Uno kshatriya naturalmente non può tollerare insulti che toccano la sua inflessibilità nel combattimento, perciò Bhishma quella mattina stessa fece anche una promessa a Duryodhana, gli disse che il giorno successivo avrebbe ucciso i 5 Pandava con delle frecce appositamente preparate per lo scopo. Duryodhana, soddisfatto, prese con sé le frecce, desiderando custodirle fino al giorno successivo, ma con l'astuzia Arjuna riuscì ad impadronirsene. Intuendo che questa era opera di Krishna, Bhishma Deva fece voto che l'indomani il Signore stesso avrebbe dovuto impugnare le armi se non voleva vedere morto il suo amico Arjuna. E questo è il momento, no? Bhishma vuol far rompere a Krishna la promessa che non avrebbe mai usato le armi durante la battaglia. Il momento in cui Bhishma lo attacca con una tale forza, no? Giunto il momento, Bhishma Deva combatté con tanto valore che Arjuna e Krishna si trovarono entrambi in difficoltà, tanto che Arjuna, praticamente vinto, già si vedeva ucciso, ancora un istante sarebbe stata la fine. Allora Shri Krishna, che voleva soddisfare il suo devoto Bhishma, permettendogli di mantenere la sua promessa, mancò, almeno in apparenza, alla parola data prima della battaglia di non prendere le armi durante il combattimento e di non usare la sua forza in favore dell'una o dell'altra parte. Ma per proteggere Arjuna, discese dal carro, prese una delle ruote e, animato da una grande collera, si scagliò violentemente su Bhishma Deva. E purtroppo il tempo a nostra disposizione oggi è terminato e partiremo da qui, lasciando tutto in sospeso.
RKC vi ha presentato
Radio Bambini.
Un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.